Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: il nemico è il diavolo. Vogliamo leggere il testo di riferimento? Matteo capitolo 13, dal versetto 36 al versetto 42. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa. E i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono gli angeli. Gesù aveva raccontato la famosa parabola delle zizzanie, versetto 24 dello stesso capitolo 13 di Matteo. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con essa il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, legateli in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Questa parabola ripropone una volta di più il lavoro subdolo, tremendo del diavolo che ostacola l'opera della Chiesa. Vogliamo leggere in Prima Giovanni capitolo 5, versetto 19, c'è scritto: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Ecco le parole dell'apostolo Giovanni: tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Non per niente Cristo definì Satana il principe di questo mondo. Gli uomini si scannano per avere il bastone del comando, ma il bastone del comando ce l'ha il diavolo. E gli uomini, purtroppo, i grandi di questo mondo, sono asserviti al maligno che è il loro signore. Gesù spiega la parabola delle zizzanie. E noi a volte non comprendiamo questo fatto che il grano e le zizzanie devono crescere insieme. E noi siamo come i servitori della parabola che dicono: ma come, abbiamo seminato del buon grano, come mai è cresciuta la zizzania? E il Signore ci risponde come Gesù rispose ai suoi: perché un nemico ha fatto questo. Il nostro nemico, fratelli e sorelle, è il diavolo, non è il nostro fratello di chiesa, la nostra sorella, il direttore della scuola del sabato, l'anziano, il pastore, il comitato di chiesa o il comitato dell'unione col suo presidente. No! Noi perdiamo tempo a farci guerra gli uni con gli altri. Questo, oltre che non essere giusto, perché noi dobbiamo amarci, non farci la guerra, questo ci fa perdere il tempo, esaurisce le nostre forze. Noi sbagliamo centro, non facciamo centro con il bersaglio. Noi spariamo accanto, dicono i francesi, tapé à côté, tirare a fianco, sbagliare il bersaglio. Noi sbagliamo il bersaglio, dobbiamo fare la guerra al diavolo, non ai nostri fratelli, non alle nostre sorelle, dividendo la Chiesa e facendo perdere tempo e facendo perdere la vita eterna. Gli angeli avranno l'incarico di raccogliere dal suo regno, dal regno di Dio, tutti gli scandali e gli operatori di iniquità. Ma qualcuno dirà, come? Nella Chiesa ci sono gli scandali e gli operatori di iniquità, e lo dice Gesù, non lo dico mica io. Capitolo 13 di Matteo, versetto 38. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. Che cos'è il regno? Il regno sono i figli di Dio, cioè la Chiesa. E come la Chiesa, nella Chiesa ci sono gli scandali? Perché non lo sapevate? Non lo sapevate? Adesso l'avete saputo dalla parola di Gesù. Ma ci sono anche quelli che commettono l'iniquità nella Chiesa. Ma com'è possibile? È possibile perché la Chiesa è fatta di uomini e di donne. Attenzione, la Chiesa militante non è ancora la Chiesa trionfante. È la Chiesa militante. Noi non dobbiamo essere dalla parte sbagliata, nella Chiesa. Dobbiamo essere dalla parte giusta. Non dobbiamo commettere iniquità. Dobbiamo commettere il bene, le cose giuste. Non dobbiamo commettere gli scandali. È bene che gli scandali avvengano. Ma guai a colui per cui gli scandali avvengono. Lasciateli crescere insieme. Versetto 30. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. Allora qualcuno subito mi dirà, ma allora non bisogna più dare censure, non bisogna più radiare nessuno. No, perché dobbiamo esercitare la disciplina. Se sappiamo che un fratello o una sorella hanno sbagliato, noi dobbiamo esercitare la disciplina, però nello spirito di Cristo. Ma non è detto che quando abbiamo radiato una persona, abbiamo censurato un'altra persona, un fratello o una sorella di chiesa, il peccato non ci sia più nella chiesa, per niente. Lasciate crescere il grano e la zizzania. La zizzania non sempre si vede. Le anime buone e le anime meno buone devono restare insieme nella Chiesa. Il grano e le zizzanie devono crescere insieme nella Chiesa. Tanto poi la zizzania verrà fuori, non c'è niente da fare, perché prima è tutto di un colore, come il grano, e poi la zizzania cambia colore, cioè non è il grano. Ora, qual è l'opera del nemico? È quella di dividere, e l'opera del nemico è quello di seminare discordia, di fare odiare i figli di Dio, così perdono tempo, e poi il pettegolezzo, e poi le invidie, e poi gli errori di ogni genere, e poi le maldicenze, e poi le eresie in campo religioso, in campo teologico. Tutte queste cose il diavolo semina per rovinare, per rallentare l'opera di Dio. Fratelli, gridiamo, il nemico è il diavolo, non è mio fratello, non è la mia sorella, non è il comitato, comitato di chiesa, il comitato dell'unione o della divisione della conferenza generale. Noi non dobbiamo lottare gli uni contro gli altri. Gesù ha detto: questo io vi ordino, che vi amate gli uni gli altri, amatevi, vi ordino che vi amiate gli uni gli altri. È un ordine del maestro, del nostro generale, del nostro condottiero, è un ordine. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. È il contrario, se invece noi non ci amiamo, tutti diranno: ma che ipocriti! E quelli sarebbero i discepoli del Signore. No, sono ipocriti. Ipocriti perché dicono, come tanti altri, e non fanno. Il nemico è il diavolo. Non cerchiamolo altrove. Dobbiamo combattere il nemico, non gli uomini e le donne che non condividono le nostre vedute nella Chiesa. Su cose secondarie, certo, che si comportano male con noi e che forse non si rendono conto di essere strumenti nelle mani di Satana. E come dobbiamo combattere il diavolo? L'Apostolo Paolo, che era in prigione a Roma, epistola agli Efesini, e che aveva davanti un soldato romano che gli faceva la guardia, essendo uno scrittore, essendo un poeta, essendo un uomo capace di afferrare le sfumature della vita, allora, guardando questo soldato romano, fa la descrizione dell'armatura che noi dobbiamo mettere per combattere il diavolo. È un'armatura spirituale. Efesini capitolo 6, dal versetto 13 in avanti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. La verità. Dobbiamo dire la verità, non le bugie, le mezze bugie, i tre quarti di bugie, le bugie bianche. La verità. Cristo è la verità, il diavolo è l'errore. La verità per cintura dei vostri fianchi. La cintura sosteneva il vestito. Rivestitevi della corazza della giustizia, non la nostra giustizia che non vale niente. La giustizia di Cristo. Mettete come calzature dei vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Dobbiamo essere uomini e donne di fede, non di pettegolezzo. Uomini e donne di verità, uomini e donne rivestiti della giustizia di Cristo. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Dobbiamo essere uomini e donne ricchi nella conoscenza della parola di Dio e nelle cose della salvezza, e dobbiamo usare questa spada spirituale per difendere i diritti di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Svegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, pregate anche per me, dice l'Apostolo, affinché mi sia dato di parlare apertamente per fare conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché io lo annunci francamente, come conviene che ne parli. E come dobbiamo comportarci con quelli che invece ci fanno del male, ci sono contrari, che ci fanno la guerra nella Chiesa, non fuori? Sì, nella Chiesa. Avete mai avuto qualcuno che vi fa la guerra, che vi ha fatto la guerra nella Chiesa? Io credo che ogni cristiano ne abbia, se è un cristiano coerente, attenzione. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Quando ero giovane, io pensavo che le persecuzioni venissero all'Apostolo Paolo dall'Impero Romano, e infatti l'Impero Romano lo perseguitò, ma non soltanto l'Impero Romano. Venivano dalla sinagoga, venivano dagli ebrei le persecuzioni, venivano dalle chiese anche, perché l'Apostolo Paolo parlava della verità, parlava della grazia, parlava della salvezza, difendeva la Scrittura, basava il suo insegnamento sulla parola di Dio. E come poteva non avere nemici? Ah, dice, ma i nemici non sono solo fuori, no, i nemici sono anche dentro. Cosa ha detto Gesù? I nemici dell'uomo saranno i suoi familiari stessi. Gesù Cristo è stato rifiutato da quelli di casa sua. Ecco dove sono gli scandali e dov'è l'iniquità nella Chiesa. E quelli che ci fanno la guerra perché non sono d'accordo con noi, non sono d'accordo, voi sapete, no? Purtroppo è così, ma c'era la guerra anche fra i discepoli. Ma non vi ricordate? Ma sì che vi ricordate. Di che cosa parlavate per via? Domanda Gesù. E i discepoli stettero zitti perché per via avevano parlato sul fatto del più grande. Chi di loro era il più grande, figuratevi. Gesù stava avvicinandosi alla croce, al Calvario. Questi avevano capito poco, poverini, pur amando Gesù. Tutti salvo uno, c'era uno che non amava per niente Gesù, amava i soldi, il potere, era Giuda Iscariota, operatore di scandali, operatore di iniquità, e secondo Elena White era lui che metteva su gli altri 11 in queste discussioni stupide, sterili, discussioni che avvengono ancora oggi nella Chiesa, e dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo. Se noi non avessimo passato tanto tempo a discutere chi nella Chiesa è il più grande, chi deve occupare il posto di presidente e di tesoriere, o nell'Unione, o nella Conferenza Generale, o nella divisione, Cristo sarebbe già tornato. Dobbiamo chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, perché siamo tutti colpevoli, come diceva nella sua preghiera Daniele, nel capitolo 9 del suo libro. Signore, perdonaci! E noi dobbiamo avere questo sentimento di perdono verso tutti. Se qualcuno ci fa del male, come dobbiamo rispondere? Ma è semplice, non dobbiamo rispondere allo stesso modo. Matteo 23,8 dice: voi siete tutti fratelli. I fratelli devono andare d'accordo e avere lo spirito di Abele, non quello di Caino, che poi, interrogato dal Signore, risponde in modo maleducato, arrogante: sono io il guardiano di mio fratello. Sì, Signore, sei il guardiano di tuo fratello e il guardiano della tua anima anche. Siete tutti fratelli. E Gesù, accingendosi a celebrare la Santa Cena, preceduto dalla lavanda dei piedi, si umiliò davanti a loro, per fare capire che l'umiltà va davanti alla gloria, avendo amati i suoi che erano nel mondo. Li amò fino alla fine. E quando sulla croce Gesù Cristo è circondato dai suoi nemici, velenosi, avvelenati, cattivi, strumenti di Satana, strumenti di scandalo, di iniquità, Gesù Cristo ha detto quelle parole che noi ripetiamo tremando, perché non riusciamo a comprenderne il profondo significato. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Gesù Cristo vedeva dietro non soltanto i poveri soldati romani che pigliavano qualche sesterzio al giorno come paga, vedeva i mandanti chi erano? Erano i sacerdoti, era il Sinedrio, era il sommo sacerdote che volevano farla finita con questo rabbi troppo potente nei loro confronti, lo volevano fare fuori. Troppo sapiente, troppo, troppo, troppo strumenti di Satana. Eppure Gesù dice: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma veramente questi non sapevano quello che facevano? Questi sacerdoti, teologi, farisei, scribi, Sadducei, non sapevano quello che facevano? È una domanda che io faccio. Ma vedeva Gesù, inchiodato al legno della croce in mezzo a sofferenze atroci, fisiche e morali, vedeva l'opera del nemico. Il nemico, lui era il responsabile. Satana. Fratelli e sorelle, dobbiamo vedere dietro tutti i problemi, gli scandali, le iniquità che ci circondano, anche nella Chiesa, l'opera del nemico, e dobbiamo sapere dire a quelli che forse inconsciamente, pieni di orgoglio, di cattiveria, di invidia, sono strumenti nelle mani di Satana, dobbiamo sapere dire: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Il nemico è il diavolo, fratelli e sorelle. Non è il nostro fratello, non è la nostra sorella. Il nemico è il diavolo. Combattiamolo con le armi della fede, e a quelli che ci vogliono male, forse senza rendersene conto, dobbiamo rivolgerci con lo Spirito di Gesù Cristo. La Chiesa ha bisogno di questo. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E vorrei ricordare qui una frase di un uomo di fede, un grande uomo di Stato, Abramo Lincoln, presidente degli Stati Uniti, vittima dell'odio razziale, aveva emanato il decreto di emancipazione degli schiavi che andava in vigore il 1 gennaio 1863, ed era già in corso la guerra di secessione, la guerra civile americana, il nord contro il sud contro il nord. Disse questa frase: nella lotta tra il bene e il male, alla fine è sempre il bene che vince. Che Dio ci aiuti a ricordarci di questa frase dell'Apostolo Giovanni, prima Giovanni, capitolo 3, versetto 8. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Gesù è venuto per distruggere l'opera del nemico, l'opera del diavolo. E come ha fatto a distruggere l'opera del nemico Gesù? Ha opposto all'odio l'amore, ha opposto all'invidia la pazienza, la sopportazione, ha opposto il male il bene. Questo lo possiamo fare anche noi, a una condizione: che noi ci immedesimiamo sempre più in Cristo, che è il nostro Salvatore, in Cristo che è venuto a farci vedere il modo di combattere il diavolo e di sopportare anche quelli che ci vogliono male. Quelli lontani è più facile, quelli vicini è un po' più difficile, a volte è molto difficile, però Lui ci è riuscito e ci dà la forza di riuscire, perché il bene alla fine, come diceva Abramo Lincoln, trionfa sempre. Che Dio ci aiuti e ci dia questa intelligenza di capire che il nostro nemico è il diavolo, non ce ne abbiamo un altro. Gli altri possono lavorare con lui, ma il nemico è lui. Dobbiamo fare la guerra a lui, non agli altri. Gli altri dobbiamo amarli, dobbiamo aiutarli, dobbiamo sopportarli con una parola grandissima, abusata, ma che ha sempre un potere straordinario. Questa parola è l'amore. Che Dio ci aiuti. Amen.